Bentornati negli studi di Tempo Radio. Lo diamo ora al presidente di Garda 1, Mario Bocchio. Buongiorno presidente.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno e poi un bentornato al direttore di Garda 1, Massimiliano Faini. Buongiorno direttore.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Quindi i vertici di Garda 1 si trovano qua negli studi di Tempo Radio e noi invitiamo ovviamente tutti gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339, poi anche il numero per chiamarci eventualmente 0376-631709. Le dirette streaming proseguono su Twitter, Facebook e su YouTube e quindi iniziamo subito col dare la parola al presidente.
Buongiorno, buongiorno. Io presento come al solito Garda 1. Garda 1 in modo particolare sapete che è l'azienda dei comuni, l'azienda che guarda tutto il lago di Garda ma anche l'aspetto della bassa Brescia fino anche a Provaglio di Iseo. Mai come in questo periodo la parola che accomuna un po' tutte le nostre amministrazioni che noi stiamo cercando di aiutare è il settore energia. Quindi questa è, ma non solo per noi, per il governo, per le regioni, per i nostri cittadini che vedono le bollette aumentare in modo stratosferico, e quindi Garda 1 si sta impegnando insieme ad Enea per cercare di portare avanti l'iniziativa delle comunità energetiche che dovrebbero creare un ristoro e l'opportunità di vendere l'energia prodotta nei vari comuni, nelle varie amministrazioni, ma in associazione coi privati. Questo proprio per facilitare le nostre famiglie, le aziende, in modo particolare creando energia pulita da quello che è fotovoltaico, ma non solo, anche micro impianti di centralina e anche sui fiumi per quanto può essere fatto. E io devo ringraziare in modo particolare la mia struttura, ma Faini, che in collaborazione con Enea sta portando avanti questa iniziativa. La chicca: ci siamo trovati a Magasa, che per noi è una realtà molto piccola ma molto bella nello stesso tempo. Lì abbiamo già creato due centraline mini idro sugli impianti di potabilizzazione, per cui non si perde acqua, ma l'acqua passa attraverso le centraline e poi va negli impianti di potabilizzazione, quindi va a tutti i nostri cittadini, e quindi da questo punto di vista non abbiamo creato nessuna alterazione territoriale, nessuna diga, niente di niente. In modo particolare l'operazione che si sta facendo su Magasa è di provare, e potrebbe essere la prima realtà in Italia a rendere autosufficiente tutto il paese con energia pulita, quindi microcentraline e fotovoltaico. Questo per dire che in piccolo, ma è quello che deve succedere il più possibile in quelle che sono tutte le nostre realtà. Io mi fermo qui perché credo che Faini abbia seguito queste iniziative e le sta portando. Tutti i comuni quasi hanno deliberato di incaricare Garda 1 come partner tecnico per portare avanti questa iniziativa qui, e questo ci fa molto piacere, perché abbiamo circa una trentina di comuni che hanno già deliberato in consiglio comunale di affidarci l'incarico di portare avanti queste iniziative. Dobbiamo cercare assolutamente di non tradire la fiducia dei nostri comuni, perché vuol dire, e questo vuol dire per noi cambiare passo, cercare di stare al passo coi tempi, ma soprattutto seguire quelli che sono i decreti attuativi e mettere nella condizione le nostre amministrazioni di arrivare al meglio pronte e preparate per quanto riguarda questi impianti. Per cui Max, ti lascio la parola, perché è un settore estremamente delicato, complesso, loro ci stanno lavorando da tempo, per cui lascio direttamente a lui la presentazione di questo argomento.
Benissimo, una domanda soltanto presidente: impianto di potabilizzazione, l'acqua non viene alterata?
No, assolutamente. Benissimo. L'acqua non viene alterata, passa per capirci, sorgente, tubi, su questi tubi vengono applicate queste microcentraline, l'acqua esce dall'altra parte e va sui nostri rubinetti.
Benissimo, e questo è il parere del medico, appunto, va benissimo. Adesso chiediamo il parere dell'ingegnere adesso a questo punto. Vai, allora. Grazie. Direttore Massimiliano Faini.
Grazie, sì, è un percorso veramente importante per il contesto in cui ci troviamo oggi. Dunque i costi energetici sono veramente alle stelle e diventa difficile trovare una soluzione ovviamente nell'immediato per poter ristorare, diciamo, questi costi che erano assolutamente imprevedibili, soprattutto anche per chi produce. L'iniziativa delle comunità energetiche è un'iniziativa che è iniziata l'anno scorso con diversi confronti che abbiamo fatto a livello ministeriale e a livello regionale. Stiamo lavorando su un tavolo nazionale per poter mettere a terra questi decreti attuativi che daranno esattamente il profilo delle comunità energetiche, sia dal punto di vista come enti locali, che saranno i soggetti chiamati ad attuare percorsi di promozione territoriale di adesione alle comunità energetiche, e sia le imprese ovviamente private o chi privatamente riuscirà a fare impianti fotovoltaici da poter mettere anche in condivisione ovviamente con la comunità energetica. Una simbiosi energetica che nasce a livello territoriale, che aiuterà sostanzialmente a trovare un equilibrio energetico in futuro. È uno dei percorsi sui quali la transizione ecologica punta moltissimo per poter diffondere questa sostenibilità energetica. Noi ci stiamo dando da fare affinché proponiamo nei prossimi mesi alla regione una progettualità diffusa su tutti i 35 comuni nostri soci. Quello che stiamo facendo in questi giorni è quello di immaginare esattamente le potenzialità che ogni singolo comune può mettere a disposizione e iniziare a capire quali possono essere anche una regolamentazione per far crescere la sinergia tra pubblico e privato affinché ci sia sempre maggiore sostenibilità locale. È un tema importantissimo per trovare una chiave di lettura nuova e di sostenibilità non solo per i costi energetici, ma anche per quelli che sono i servizi locali. Difatti la destinazione dei premi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche nelle indicazioni previste proprio di sviluppo delle comunità energetiche, saranno distribuiti agli enti locali e saranno di aiuto e di sostegno non solo per i costi energetici, ma anche per l'indirizzo di sostegno ai servizi pubblici locali che possono essere, diciamo, nella necessità di essere sostenuti. Dunque, una simbiosi energetica che fa da fondamento per una nuova rilettura dei fabbisogni energetici territoriali. Questo è in sintesi estremo il percorso, è un percorso che comporta ovviamente parecchio lavoro, perché non solo una progettualità ma anche un cambio di mentalità. E il ruolo soprattutto di Garda 1 sarà questo, anche, diciamo così, far crescere, diciamo, una nuova mentalità legata appunto ai fabbisogni energetici. Non abbiamo mai parlato di piani energetici territoriali, mai nessun comune ha affrontato argomenti di questo genere, ma sono argomenti fondamentali. Intelligenza ai sistemi energetici locali.
Ecco, allora io lascio il microfono aperto a entrambi. Quando nuova mentalità, anche, mi perdoni, ma del consumatore, cioè quando eravamo bambini ci dicevano, quando andavamo a prenderci il gelato, te lo scegli, poi apri il frigorifero e te lo prendi, non che apri il frigorifero e stai lì un quarto d'ora, cioè, a guardarteli a scegliere, ecco, no? Forse al giorno d'oggi c'è un po' di spreco, non so, sto pensando ai negozi riscaldati d'inverno con la porta spalancata, ai centri, diciamo, commerciali raffreddati d'estate con le porte spalancate, cose di questo tipo, insomma.
E sono concetti veramente di condivisione di nuove abitudini che devono entrare, diciamo, nella quotidianità, che ci permettono proprio di ottimizzare quelle che sono le potenzialità di produzione locale. E dunque va benissimo il fotovoltaico, va benissimo l'idroelettrico dove c'è, ma anche tutto quello che è fonti rinnovabili, dunque discorso eolico, biomasse e quant'altro si riesce a valorizzare del territorio, certo, finalizzato, diciamo, all'autoconsumo locale. Dunque, certo, meno trasporto, meno spostamento di energia sul territorio, più microproduzioni che possono compensare i fabbisogni.
Certo. Allora, fermiamoci un attimino con il presidente e il direttore Mario Bocchio e Massimiliano Faini di Garda 1. Ci troviamo tra un paio di minuti. In compagnia di Mario Bocchio e Massimiliano Faini, presidente e direttore di Garda 1, questa è la seconda parte di Filo Diretto, si sta parlando di energia, sempre proseguendo nella domanda anche, e quindi anche nuova mentalità, mi perdoni direttore, per quanto riguarda anche i vari enti, cioè ci sono circuiti virtuosi, per esempio, che tutti conosciamo, tipo gli inceneritori di Brescia e due di Milano, fanno andare i mezzi di trasporto, fanno andare il riscaldamento e cose di questo tipo, ma altre che invece l'energia la sprecano e basta.
Sì, bisogna veramente ripensare alcuni servizi, alcuni utilizzi in funzione, diciamo, di ottimizzare quelli che sono ovviamente i consumi, e dunque intervenire nell'efficientare gli impianti, sicuramente di illuminazione, ma fare in maniera che siano anch'essi intelligenti, in modo tale che possano aumentare o diminuire, diciamo, a seconda della necessità o di occupazione di uno spazio o ragionamenti, diciamo, legati proprio anche a tempi di utilizzo diversi rispetto a quelli che magari facciamo tutt'oggi.
Sì, dobbiamo partire anche dal privato, partire dal singolo cittadino, quello che quando dicevano spegni la luce, che li dimentichi accese. Ecco, oggi è diventato decisamente più importante modificare anche all'interno delle case e usare lampadine a basso consumo, vedere le nostre belle case estremamente illuminate, belle, ma anche lì bisogna cominciare a ricalibrare il consumo. E tutte queste piccole cose che poi alla fine alleggeriscono un attimino e diminuiscono quello che è la necessità di energia, perché al di là del costo, la domanda che è sicuramente importantissimo, e vediamo questa mattina sul giornale di Brescia stanno parlando di chiudere la cartiera di Toscolano proprio per il consumo energetico, chiuderà qualche giorno, lì ci sono degli operai che lavorano, ma l'altra domanda è: ma se abbiamo dei blackout e se non ci arriviamo con l'energia, se il gas viene a mancare? Beh, sono delle domande che oggi non hanno una risposta certa, però sicuramente se noi cominciamo ad abbassare tutti quanti quelli che sono i nostri consumi, questo rischio sicuramente è decisamente inferiore. Per cui educazione ambientale, educazione del singolo, educazione alla società, i nostri comuni, vedremo delle vie un attimino meno accese, chiamiamole così, per non dire del tutto spente, però sicuramente anche qui dobbiamo pensare che l'efficientamento degli impianti elettrici, delle vie, dei comuni e quant'altro devono passare anche attraverso la possibilità di ricalibrare quella che è la luminosità e quindi diminuirla per recuperare energia. Diventa fondamentale da questo punto di vista.
Voi arrivate a Provaglio d'Iseo, ma insomma nasce sul Garda 1, ci sono quartieri interi, se non paesi interi, che tra due giorni sono completamente spopolati, però restano illuminati.
Sì, anche questo diciamo è ovviamente una tematica che è sul tavolo dei sindaci, perché effettivamente i ragionamenti diciamo di risparmio si stanno facendo a 360 gradi per trovare.
Sì, sì, devo dire che i nostri sindaci sono molto attenti, infatti stanno avviando tutte queste iniziative e in poco tempo sono andati nei consigli comunali, proprio perché si rendono conto che le bollette che arrivano nei comuni, nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo sono bollette che sono un salasso, e quindi il loro compito che stanno cercando di portare avanti in modo egregio è quello proprio di far tutto il possibile per alleggerire i consumi.
Allora, io approfitto di un messaggio per introdurre un argomento di un tema del quale si sta occupando Garda 1 da tempo. Ho sentito che fanno alcune rotatorie a Toscolano Maderno, benissimo, ma bisogna togliere il semaforo e il gardone, dice Stefano di Fasano, che salutiamo, che è una frazione, una bella frazione di Gardone, però voi vi occupate di mobilità sostenibile anche, c'è anche questo anche.
Sì, non avevi idea.
Sì, mobilità sostenibile è uno dei percorsi che abbiamo avviato già da quasi una decina d'anni, anche come pionieri di questo percorso, realizzando infrastrutture di ricarica per auto elettriche quasi su tutti i nostri comuni, sì. Soci, e sono già attive da tempo, e dunque ci siamo occupati proprio di dare una chiave di lettura nuova al muoversi diciamo nell'ambito gardesano. Avevamo energia in esubero dagli impianti fotovoltaici che avevamo collocato sui tetti degli edifici pubblici e abbiamo destinata a ricaricare le auto elettriche. Questo principio lo stiamo diciamo diffondendo ovviamente in tutti quelli che sono i nostri territori, anche dove non abbiamo ancora realizzato le stazioni. Proprio adesso stiamo sviluppando una ventina di stazioni nuove, arriveremo a dotare il Garda anche di due nuove stazioni di hypercharge, una a Salò e l'altra a Desenzano, e ci muoveremo nella direzione di dare sempre maggior sostegno a questo nuovo modo di muoversi in elettrico sull'ambito gardesano, che è un ambito assolutamente da tutelare dal punto di vista del paesaggio.
Non dimentichiamo la colonnina che a San Felice.
Esatto, abbiamo anche aperto il percorso verso le imbarcazioni elettriche, realizzando la prima stazione di ricarica per imbarcazioni elettriche a San Felice, e questo è stato veramente una delle primizie del 2022, perché effettivamente abbiamo aperto un percorso totalmente nuovo anche del navigare sul lago,
fanno anche meno rumore.
Sì,
infatti, esatto. Già i motoscafi li senti dall'altra parte del lago, quindi.
Non solo, ma poi riduce decisamente il rischio di inquinamento dei idrocarburi, cosa che una volta e tanto succede con i motoscafi a motore.
Ma quando noi vediamo, per intenderci, quei riflessi arcobaleno sull'acqua, quello è olio combustibile.
Esatto.
Allora, i battelli del Garda sono a petrolio, metteteli elettrici. C'è una nave che stanno facendo?
Stanno anche loro, si stanno andando da fare per modificare modificare quello che è proprio quelle che sono le motorizzazioni dei battelli.
La gemella di un'altra che
saranno
invece,
ibridi prossimi, sì.
Allora, qua stanno fioccando i messaggi, quindi allora, raccogliere il vetro la mattina presto con l'operatore fine come un bue e come pretendere una martellata nelle parti sensibili, fatelo al pomeriggio, grazie Davide. Vabbè. Allora, un messaggio irritato.
No, diciamo, ha introdotto l'argomento rifiuti su questa roba qui, poi magari in un prossimo appuntamento verrò col direttore dell'igiene urbana, perché anche quest'anno, vista la quantità di turisti, prendo lo spunto da questo messaggio, vista la quantità di turisti che ci sono stati, i sacrifici e le difficoltà legate alla viabilità che c'era intorno al Garda, la quantità di rifiuti che c'erano, ci ha messo dura prova, ma siamo riusciti a gestirla esattamente. Non voglio essere polemico con un messaggio, però noi dobbiamo entrare nei centri storici prima che inizino i turisti a girare. Non possiamo entrare dopo, perché perché non riusciamo a passare, per cui abbiamo degli orari che devono essere condivisi, e purtroppo mi spiace quella del vetro che è rumorosa, ma quegli orari lì per noi sono standardizzati e messi in sintonia con le amministrazioni comunali, perché non è un territorio questo che ci permette di girare quando vogliamo, ma quando ci viene permesso.
Esatto.
Quindi questo è purtroppo il problema e il vantaggio, visto il turismo che c'è stato, fa piacere il ritorno di turisti, ma questo mette in difficoltà la raccolta differenziata soprattutto, ma soprattutto mette in difficoltà per gli orari legati sia ai centri storici dove puoi entrare prima che inizi la massa turistica a muoversi, sia sulle strade prima che ci siano tutte le colonne che poi ci mettono in difficoltà.
Possiamo aggiungere, Presidente, che gli operatori non sono persone da disprezzare, ma sono persone con la loro dignità.
Assolutamente.
E magari sono state trattate male da altre 100 persone prima, e quindi punto uno risponde.
Ma poi
anche, certo,
hanno lavorato in modo assiduo, senza chiedere ferie, costantemente sul territorio, quando c'erano problemi sono anche rientrati, per cui il rumore, permettetemi, può anche essere una volta ogni tanto digerito.
Okay. Allora, dunque, poi chiedono il Garda 1, vi chiamano, buongiorno, il car sharing quando avrà nuovi mezzi, perché non li trovo mai disponibili? Ha successo quindi il car sharing?
Sì, effettivamente ha successo, e quest'anno in modo particolare il fine settimana, veramente alla prenotazione arrivavano con largo anticipo e ci trovavamo realmente senza mezzi il fine settimana. È un percorso che avrà uno sviluppo in futuro, stiamo valutando una serie di possibilità e vedremo esattamente come dotare magari più mezzi. Effettivamente quest'anno è stato il primo anno che in modo significativo il servizio è partito e sta dando dei risultati ottimi.
Allora, è arrivata una risposta, ma il signore che si lamenta del vetro, ditegli, io chiedo aiuto al medico, di andare ad espletare, insomma, e di non rompere le scatole, siete bravi, insomma, e basta.
Non mi permetto, ringrazio comunque questo messaggio.
Allora, poi il vetro fa rumore, cioè anche quando buttiamo nella bottiglia una campana, quando la buttavamo, quando c'era.
Io capisco che è un orario per alcuni aspetti difficile, ma è un orario sul quale siamo vincolati.
Poi, buongiorno Bocchi e Faini, la siccità deve insegnare che è ora di fare più invasi e meno residence, dice un ascoltatore.
Sicuramente il meccanismo, sì, quel meccanismo dell'invasi è un meccanismo che sta venendo avanti. Mm-hmm. E ci sono varie ipotesi proprio per cercare di salvare l'acqua quando c'è.
Tanto l'invaso un giorno si potrà usare per produrre energia. Leggiamo un paio di messaggi alla volta. La cultura del risparmio è una cultura di vita, non per la paura dei rincari, ma per il buon senso. C'è troppo benessere e non ci si pensa. Forse siamo una società viziata, ecco. Presidente, noi italiani siamo sempre per il no a tutti i tipi: nucleare, ultima generazione, estrazione nell'Adriatico, eccetera, dice un altro ascoltatore o ascoltatrice. Poi vado avanti e voi mi fermate quando volete voi. Allora, il parco di Leonato 2 è spento da mesi, dice un altro ascoltatore.
Questo si è spento da mesi, è probabilmente un problema legato alla struttura, quindi da verificare, insomma, ecco.
Poi Lago di Garda in crescita, c'è stata emergenza acqua, dice un altro ascoltatore.
Sì, le uscite sono adesso a circa 15 metri cubi secondo le entrate sui 30, per cui piano piano ci stiamo preparando a far crescere il lago in funzione dell'estate prossima, perché non sappiamo questo inverno come sarà.
Non è che stia piovendo che Dio lo manda,
no, no, cioè, infatti non è per cui il livello, io devo ringraziare l'AIPO per la gestione che ha fatto, devo ringraziare in modo particolare l'ingegner Mille da questo punto di vista, che è quello che ci ha dato una mano. Non siamo mai andati in grande sofferenza, perché devo dire che oltretutto l'approvvigionamento idrico da parte di qualche comune al di sotto dei 30 centimetri sopra il livello del lago andava in crisi e non siamo mai andati proprio al di sotto. Questo ha permesso un prelievo per l'uso idropotabile sempre abbastanza sicuro, però ecco, adesso bisogna invasare.
Questo nonostante un giornale tedesco che parla sempre male dell'Italia,
sì,
che
Bild, avesse detto, io non ho problemi, è il Bild, il Bild,
non andateci, rischiate
ogni comunicazione che viene fatta per, proprio per prevenzione, per dare un'informazione corretta, la stravolge, caricando sul Garda un'infamia che invece il Garda non merita assolutamente.
Allora, i parchi di Leonardo sono trascurati dopo di lei, il paese ha perso i pezzi, lei lo sa, dice Gianni, vabbè, si vede che lavora, rivuole sindaco. Allora, salve Garda 1, la nostra acqua è sempre controllata, vero?
L'acqua adesso non è più compito nostro di Acque Bresciane, ma siccome io sono nel vicepresidente di Acque Bresciane, vi posso dire che viene controllata assiduamente, sia da noi sia dall'ATS.
Poi ancora, quanti torrenti, fiumi, fiumiciattoli ci sono sul Garda? Centinaia. Si possono usare per fare energia elettrica con idroelettrico e idraulico, dice. Infatti ne ha accennato prima il presidente, proprio i fiumi finché si può, cioè
sì,
no, vado che si può.
Non bisogna stravolgere quello che è il territorio e l'ambiente. Poi questi fiumi qui, peraltro, però c'è da dire una cosa, che le sorgenti sono andate in crisi, quindi tu metti una centralina pensando che dia una produzione, quest'anno da 30 litri secondo sono andate a 5 litri secondo, è chiaro che la produzione da quel punto di vista lì poi non esiste più, per cui sono tante le variabili da mettere in campo per poter garantire che poi una centralina dia produzione. Sicuramente dovremo dedicare maggiore attenzione per verificare quei punti, e lo stiamo facendo, certo, per verificare i vari punti dove può essere applicata una mini centrale che non dia problemi all'ambiente, che non dia problemi a quello che è il tessuto proprio faunistico, e ci permetta di però, certo, di produrre.
Per vedere il bicchiere mezzo pieno, presidente, esatto, ecco, in caso di siccità però almeno c'è il sole che produce almeno quello. Allora, le paleoliche di sarà Affi sicuramente. Affi sono una tristezza. Sì, beh, sono sempre ferme, quelle si vedono ogni tanto. Mi hanno detto che che con la comunità basta avere il fotovoltaico e si vende energia, è vero? Ma da quando, grazie, dice Giorgio di Desenzano.
Con sì, le comunità energetiche adesso stiamo costituendo le comunità energetiche, siamo arrivati ai passaggi nei consigli comunali, dunque nelle prossime settimane avremo, diciamo, poi le indicazioni più precise dai decreti attuativi che stiamo attendendo, e si presume che i primi mesi del 2023 daranno il via effettivamente alle comunità energetiche con dei regolamenti precisi. Chi produce energia privatamente potrà aderire tranquillamente alla comunità energetica, avrà un beneficio di valorizzare quell'energia che oggi se ne va in rete, non solo perché la immette in rete, ma perché la mette anche in condivisione. E c'è una premialità dedicata.
Allora, vediamo, vi leggo un po'. Grazie dottor Bocchio perché si impegna per le comunità energetiche. Poi ancora, Bocchio, io credo molto a quello che dice per produrre energia, però sono preoccupato per i costi attuali dell'energia. Dottor Faini, le macchine elettriche vanno bene, ma con i costi attuali della corrente quanto è valida questa linea? Questo se lo chiedono sia alcuni. Car sharing bello, però difficoltà a reperire i mezzi, e poi ci sono gli aumenti. Poi ancora, finiamo come le Marche, la provincia di Ancona, perché non vengono fatte le manutenzioni e perché la gente butta la roba nei fossi, ci estingueremo presto, dice Riccardo. Tra l'altro un problema c'è stato anche a provincia di Brescia, ricordiamoci Papsardo e Niardo che sono, sì, finiti sotto il fango, questo solo due mesi fa. Caro ascoltatore, perché non fai un tubo e lavoro, io lavoro fino alle 3, la sveglia con le bottiglie rotte alle 6 non è civile. Ah, questa è la risposta alla risposta, va bene. E perché chiedo se non c'è una nota marca di automobile parecchio costoso, costa come un appartamento praticamente, perché non prendete quella? Chiedono.
No, no.
E sai, un appartamentino bilocale, scegli tra macchine. Ecco.
Comunque dal punto di vista, diciamo, del primo quesito, che era quello del costi appunto dell'energia elettrica, purtroppo influiscono anche ovviamente sui costi di ricarica delle auto.
Anche se è ancora vantaggiosa, decisamente.
Anche se è ancora vantaggiosa, la questione ovviamente prenderà sicuramente una piega diversa nel momento in cui avremo energia sempre più a disposizione localmente. Dunque le comunità entreranno anche in soccorso di questo servizio, sicuramente.
Ma scusatemi, adesso poi chiudiamo la trasmissione. Un'altra dicevano 100 km con un euro di corrente, se anche triplicata fai 100 km con 3 euro, sempre conveniente.
Così è, sì.
Allora, siamo almeno confermate. Allora, noi ringraziamo tantissimo il presidente e il direttore di Garda 1, rispettivamente il dottor Mario Bocchio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E l'ingegner Massimiliano Faini.
Grazie mille.
Grazie.